rispetto alla teoria di Albert, che praticamente culmina in un atteggiamento quantomeno scettico, Appel sostiene che essa può e deve essere confutata. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale della posizione di Appel. Dunque, vedremo molto rapidamente a che cosa, come svolge egli questa confutazione, e attraverso appunto un'argomentazione, come è chiaro, no? Perché Appel appunto riconosce che la conclusione di Albert pone un problema, no? E cioè, se tutto può essere revocato in dubbio, come sostiene Albert, e se qualsiasi affermazione è potenzialmente falsificabile, allora ogni pretesa di fondazione ultima, parlando dal punto di vista filosofico, è impossibile. Ecco, e questa conclusione, naturalmente, Appel la condivide perfettamente. Ma proprio a ciò egli oppone un'altra argomentazione e un'altra tesi, che naturalmente ha bisogno anch'essa di una rigorosa dimostrazione. E cioè, è proprio vero, ecco la tesi, che non esistono evidenze innegabili e che in ogni pretesa di verità si possa, anzi si deve, come dice Albert, necessariamente dubitare. Ecco, Appel sostiene che non è vero. Attraverso un'altra argomentazione, una controargomentazione, egli mostra il contrario, che si può e si deve pervenire ad una fondazione ultima. Ecco il punto. E perché occorre, qui l'alternativa, confutare l'atteggiamento scettico, l'atteggiamento relativista e anche l'atteggiamento cinico, come vedremo. Perché se essi avessero ragione nelle loro argomentazioni, allora ogni pretesa di una fondazione ultima dell'etica del discorso e quindi dell'argomentazione risulterebbe impossibile. Ecco, e prima di affrontare questa fondazione con argomenti tecnici e specifici, a cui perviene Appel, vorrei dire qualche parola appunto su questi atteggiamenti che sono lo scetticismo, il relativismo e il cinismo. E vedremo, tanto per anticipare qualche conclusione, che tutta l'etica del discorso parte dalla confutazione dello scettico, il punto di partenza è questo, no? E alla luce di quella disputa che Appel ritiene esemplare con Albert. Albert è l'esemplare dello scetticismo, secondo Appel, per un certo verso. E quindi il punto di partenza, come vedremo, dell'etica del discorso sarà proprio la critica allo scetticismo, per mostrare che invece è possibile, anzi è doveroso, si deve necessariamente pervenire a una fondazione ultima dell'etica del discorso. Come vedremo invece, il punto di partenza dell'etica della liberazione di Husserl non sarà lo scetticismo, ma la confutazione invece del cinismo. E questo è molto interessante, no? Per incominciare a vedere, no, almeno così in via preliminare, una delle prime linee di divergenza, no, dei punti di disaccordo tra l'etica del discorso di Appel e l'etica della liberazione di Husserl. Naturalmente, diciamo subito, anche qui avremo modo di parlarne in modo approfondito di questo problema, che l'etica di allora di Apple parte dalla confutazione dello scetticismo per pervenire alla fondazione ultima. L'etica della liberazione di Dussel parte dalla confutazione del cinico e dall'atteggiamento cinico, per poi pervenire all'etica della liberazione. Naturalmente, come vedremo, non è che entrambi rispettivamente negano l'etica, negano vero, il superamento del cinismo e dello scetticismo, perché poi anche Apple riconoscerà che è importante confrontarsi anche col cinismo, ma dopo aver prima confutato lo scetticismo come punto di partenza. E da parte sua anche Dussel mostrerà che è importante confrontarsi con lo scettico, ma solo dopo aver preso posizione contro il cinismo. Quindi entrambi non negano che sono necessari sia il cinismo che lo scetticismo. L'uno però parte dalla confutazione dello scettico per poi confrontarsi col cinico, mentre in Dussel avviene la via inversa. Si parte dal cinismo per poi confrontarsi e confutare lo scetticismo. Bene, ma come dicevo, anticipo quello che diremo in seguito, anche perché abbiate un po' chiaro, no, ciò che il quadro dei problemi che vogliamo affrontare. Dicevo però che oggi vorremmo riflettere molto brevemente, perché allora sarebbe un altro corso, la qualcosa, come stiamo dicendo, non è praticabile, sullo scetticismo. E non vogliamo qui fare una storia dello scetticismo, che peraltro è una lunga storia, fin dal mondo antico, nel pensiero occidentale, fino ai nostri giorni. Ecco, noi non possiamo fare questa storia, perché ci porterebbe molto lontano, anche se sarebbe una storia molto interessante, no? Diciamo qui molto semplicemente, per gli scopi, di questo corso, come definiamo lo scetticismo? Beh, lo scetticismo è l'atteggiamento di chi esclude che si possa pervenire ad una conoscenza assoluta e quindi che si possa conseguire una verità. Questo è in fondo lo scettico. Chi esclude che si possa pervenire alla conoscenza assoluta delle cose e anche il raggiungimento della verità. Ecco, questo almeno è in prima accezione. In particolare, esso ebbe un'importanza fondamentale nella filosofia antica, soprattutto perché alla luce degli apporti delle diverse scuole scettiche del mondo greco e dell'ellenistico. Il termine, comunque, scettico deriva dal greco skeptikoi, che propriamente designa l'esercizio del controllo critico sul sapere. E questo controllo critico da cui deriva skeptikoi vuol dire, porta a concludere che proprio per questo controllo critico sul sapere, porta a concludere che non si può giungere ad una conclusione definitiva sul sapere. Questo controllo critico, questa disamina critica, quindi con la ragione, ci porta a questa conclusione, che è impossibile conseguire una verità e quindi una conoscenza assoluta delle cose. Ecco, questo è come dire, il grande confutatore nel mondo antico dello scettico fu per un verso Platone e soprattutto Aristotele, no? Come vedremo. Entrambi sono stati grandi filosofi che hanno, come dire, confutato lo scetticismo del loro tempo. E molto brevemente, qui dal punto di vista storico, allora dobbiamo dire che la tradizione scettica è molto rapidamente, in questa breve storia, rileviamo che esso si sviluppò appunto in Grecia tra il IV secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, quindi per un lungo periodo. E possiamo distinguere in questo lungo periodo in cui si sviluppò la tradizione scettica almeno tre fasi molto rapidamente. E questo vuol dire anche come no, l'evoluzione dello scetticismo, no? Vedremo che poi anche questo si è evoluto attraverso altrettante tappe nella filosofia, soprattutto moderna, e poi anche in quella contemporanea, no? Tanto per anticipare, vedremo come Apel, nella sua vero, fondazione ultima, si confronta e tiene conto delle conclusioni irrinunciabili a cui giunse Aristotele, e poi andò oltre le conclusioni di Aristotele per la confutazione dello scetticismo da parte di Aristotele, dello scetticismo del suo tempo, per poi vero, confutare le attitudini dello scettico contemporaneo, Apel. Allora dicevo, nel mondo antico, nel mondo greco, queste tre fasi. La prima è che può anche essere detto primo scetticismo, e che fu e che propriamente si identifica un po' anche qui rapidamente col pirronismo, dal nome del suo massimo esponente del primo scetticismo, dal IV più o meno al III secolo avanti Cristo. Questo Pirrone di Elide, che cosa sosteneva? Molto rapidamente, chiedo scusa, ma le ragioni di queste le abbiamo già dette. Questo Pirrone sviluppò una forma di scetticismo molto radicale. Questa è la prima fase, in fondo, dello scetticismo, che era incentrato questo radicalismo su questa tesi. È impossibile qualsiasi conoscenza delle cose, e quindi è impossibile pervenire a qualsiasi verità al di là dell'apparenza. E questa è l'apparenza, è l'unica base delle opinioni umane. E da ciò non si può dedurre nessun criterio oggettivo per distinguere il vero dal falso. Dunque, non si può pervenire a nessuna conoscenza certa, perché al di là di ciò che appare, e quindi noi non abbiamo nessun criterio oggettivo perciò, per distinguere il vero dal falso. E quindi tutto ciò che abbiamo dinanzi è l'apparenza, ed è su quella che noi basiamo le nostre opinioni, ma l'apparenza, come è chiaro, non è assolutamente la verità, peraltro è ciò che appare, e da lì non possiamo desumere nessun criterio di verità. Perciò, quindi, Pirrone sosteneva che è indifferente. Cioè, l'indifferenza, sosteneva, sul piano del valore. Quindi non si può desumere nessuna teoria del valore su queste basi dal punto di vista etico. E perciò propone come regola di comportamento non già il rifiuto della realtà, perché quello che appare, insomma, no? Ci è dato, no? E quindi non possiamo vero, negare che ciò che appare, no, ciò che appare. Quindi l'atteggiamento del saggio deve rinunciare a conoscere la realtà e quindi a definirla, no? E quindi praticare l'apatia. E l'imperturbabilità, non bisogna lasciarsi condizionare da questo. E quindi, dato che non possiamo conseguire nessuna verità sulle cose, nessuna conoscenza certa, questo, come vedete, è un atteggiamento, in questa prima fase, è uno scetticismo, radicale. La seconda fase, invece, dal terzo al secondo secolo, più o meno, si richiama invece a due esponenti della scuola platonica. Uno è Arcesilao e l'altro è Carneade, di qui il nome. Carneade, vi ricordate, è anche quel personaggio di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi. Carneade, chi era costui, no? Carneade era uno scettico. Dico, la seconda fase dello scetticismo, insieme ad Arcesilao. Questo Carneade, questa seconda fase, sviluppa motivi aporetici, l'aporia abbiamo detto, no? Abbiamo parlato prima, che essi riscontravano nel pensiero, soprattutto di Socrate e di Platone. Si concentrarono in modo particolare sulla critica al concetto stoico di fantasia catalettica su cui si fondava l'assenso, l'assenso quindi giudizio, proponendo perciò di sospendere l'assenza, no? L'assenso, perché è impossibile di distinguere nelle varie fantasie quelle vere da quelle false, quelle varie fantasie catalettiche. Quindi criticavano questo concetto stoico che era la base dell'assenso, assentire o dissentire, e quindi dobbiamo sospenderlo, perché non siamo in grado di distinguere le vere fantasie da quelle false. Perciò, come dire, essi sostenevano che bisogna sospendere ogni giudizio definitivo. E quindi bisogna perciò mantenere aperto la libera discussione, le varie opinioni, aprirsi alle varie opinioni e quindi scegliere quello che sembrano le opinioni più plausibili, no? Realizzando proprio quella imperturbabilità che è tipica del saggio, dato che non è possibile conseguire una verità certa e assoluta. Questo è più moderato, questo. Nel senso che bisogna accettare e aprirsi a tutte le discussioni, a tutte le conoscenze, a tutte le opinioni, dato che e accogliere le più ragionevoli, ma le più ragionevoli non vuol dire che sono quelle più vere, quelle che più si avvicinano, ma non possiamo però conseguire un'assolutezza della verità. E quindi in che modo? Mantenendo un atteggiamento imperturbabile, che è quello tipico del saggio, non lasciarsi condizionare da questo, no? Perché le cose in fondo stanno così, le cose stanno in questi termini. Perciò essi negano, e perciò Carneade criticò molto le dottrine stoiche che ammettevano una ragione comune a tutti gli uomini. Non è vero, perché non possiamo, se avessimo questa, potremmo arrivare a qualcosa di, come dire, di vero e di indubitabile. E perciò questo è uno scetticismo più moderato. La terza ed ultima fase è quella che si sviluppa nel primo secolo avanti Cristo e nel secondo secolo dopo Cristo. Il massimo rappresentante è Sesto Empirico. Sesto Empirico. Insieme ad Agrippa e ad altri raccolgono intanto tutta la tradizione degli argomenti scettici. Che poi naturalmente distinguono queste varie argomentazioni sulla differenza delle tradizioni, sulle istituzioni che condizionano la vita umana. E quindi, come dire, proprio con Sesto Empirico, che tra l'altro era medico, si perviene addirittura ad una metodologia quasi scientifica basata sullo studio meticoloso dei fenomeni, per mostrarne appunto ancora una volta che insomma, non possiamo conseguire una certezza assoluta. Naturalmente questo scetticismo, vero, poi percorse anche tutto il Medioevo, cioè fino ad arrivare al mondo moderno e poi a quello contemporaneo. Nel mondo moderno vorrei soltanto dire qualche cosa circa l'attitudine di Hume, che è come sempre quella di Hume la più geniale e anche la più raffinata. Lo scetticismo, secondo Hume, molto rapidamente, è un antidoto alle pretese della ragione a conoscenze oggettive ed assolute. Il motivo, sì, il leitmotiv è sempre quello, no? Per lo scettico, al di là delle varie forme storiche, delle varie epoche, questo rimane fermo. Non si può, è impossibile pervenire e soddisfare le pretese della ragione a una conoscenza obiettiva ed assoluta. Non che la ragione non abbia queste pretese, ma non si possono soddisfare. E tuttavia Hume dice che ciò non comporta però uno scetticismo radicale, per esempio, come il primo di cui abbiamo detto, questo radicalismo nella prima fase dello scetticismo. No, Hume in modo più raffinato dice che non è necessario, è uno scetticismo radicale e totale, come il pirronismo antico, ma uno scetticismo, come dire, più debole, diremmo oggi, perché esso, questo scetticismo più debole, implica il riconoscimento del carattere soggettivo dei nostri concetti quando li usiamo per costruire le conoscenze. E quindi deriva da questo fatto, questo suo atteggiamento scettico, che è più debole e più pacato in qualche senso. Perché noi, quando costruiamo delle conoscenze, ci basiamo sul carattere soggettivo dei nostri concetti. E quindi qui dovremmo trovare un'altra categoria, no? Nelle distinzioni che stiamo facendo, altro è lo scetticismo, altro è il relativismo, altro è il cinismo, altro è il soggettivismo. Non confondiamo soggettivismo con relativismo, con scetticismo. Quindi è proprio il carattere soggettivo che ci spinge allo scetticismo, il carattere soggettivo dei concetti è impiegato per la costruzione delle nostre conoscenze. E poi soprattutto a causa delle limitate possibilità della mente umana, no? Il che non ci porta però a conclusioni radicali, nello scetticismo. Non ci fa rinunciare quindi al giudizio, ma esso però rimane provvisorio, perché naturalmente ne abbiamo bisogno per agire, no? Avendo sempre considerare però che esso non è ormai assoluto, questo giudizio, è provvisorio, perché esso è dovuto al carattere soggettivo dei nostri concetti e alle limitate possibilità della mente. Però un giudizio è necessario, sia pure provvisorio, perché senza di esso non potremmo agire. Quindi, come vedete, la posizione di Hume è più complessa, no? E questo è molto interessante, no? Naturalmente, non possiamo continuare su questa storia dello scetticismo perché sarebbe molto suggestiva, ma naturalmente non abbiamo il tempo, per farlo. E quindi, come dire, scettico però rimane, l'atteggiamento, di chi, ritiene, al di là delle varie trasformazioni, dei vari sviluppi nel corso della storia del pensiero, che è impossibile, è impossibile pervenire ad una conoscenza assoluta e certa. E questo è il problema, naturalmente. E quindi quindi è meglio il dubbio, perciò. E soprattutto la tesi di fondo è che, portata attraverso argomenti, no? Che è proprio questa impossibilità, e che, come esemplifica Albert, è impossibilità di pervenire come alla fondazione ultima. Invece, come vedremo, Appel sosterrà invece che non solo questo è possibile, ma che essa è assolutamente necessaria, no? Ecco, questo è il punto. Perché per Appel, ecco, questo è il problema contro Albert, ma comunque contro ogni scettico, sia quello antico, tanto per semplificare, che quello del suo tempo, che quello è antico o moderno. Contro di lui, sia lo scetticismo antico che quello moderno, occorre, ecco, dimostrare che vi sono delle evidenze ultime, certe ed indubitabili, ecco, che in ogni discorso, in ogni serio argomentare, in ogni rigorosa argomentazione, è quella di cui parliamo sempre quando parliamo dell'etica del discorso, in ogni argomentazione, esistono evidenze ultime, certe ed indubitabili. E quindi è questo che noi dobbiamo mostrare e dimostrare. Queste evidenze che sono presenti in ogni argomentazione, in ogni discorso. E intanto ci dobbiamo domandare quali sono queste evidenze ultime. Questo è il primo problema. Il secondo, poi vogliamo dimostrare che esistono queste evidenze ultime. In ogni rigoroso discorso, in ogni serio argomentare. E questo come contro ogni atteggiamento scettico, sia antico che moderno. Queste evidenze ultime, certe ed indubitabili, presenti in ogni argomentazione o discorso, sono anche testimoniate dal fatto che anche chi le nega, queste evidenze, come fa lo scettico, anche chi lo nega, e questo è l'atteggiamento dello scetticismo, in fondo, che non esistono evidenze ultime, non esistono verità oggettive universali, non esiste una conoscenza assoluta e vera, e chi le nega, alla fine, dice Appel, chi nega queste evidenze, finisce alla fine per presupporle. Questo è il punto. Esistono evidenze ultime, certe ed indubitabili. Dal punto che chi le nega, queste evidenze ultime, in ogni discorso, in ogni argomentare, alla fine le finisce per presupporre. E quindi questo è il problema, no? E come facciamo a mostrarle queste evidenze ultime, che sono presenti in ogni discorso? Questo è il primo problema. E il secondo problema è come fai, facciamo a dimostrarle, no? Ecco, attraverso la riflessione. Noi, riflettendo su ogni discorso, su ogni serio argomentare, scopriamo perveniamo a queste evidenze ultime e mostriamo che queste evidenze ultime sono connesse ad ogni argomentazione. E quindi dimostriamo attraverso, riflettendo su ogni discorso che facciamo. Naturalmente qui è chiaro che ogni discorso, che vuol dire ad ogni argomentazione che facciamo. ed ogni argomentazione si basa, no, su giudizi affermativi o negativi. E qui naturalmente bisogna dire che ogni giudizio, nel senso, non nel senso morale, ma nel senso epistemologico, si compone si basa su un'affermazione, no? Su una proposizione composta da soggetto, verbo e predicato. Emettere un giudizio, non nel senso morale, ma nel senso epistemologico, significa appunto formulare un'affermazione. E attraverso il verbo attribuiamo verità, predichiamo qualcosa di un soggetto, nel senso della verità o della falsità. E di questo che vogliamo parlare, non del giudizio morale, che anch'esso è un'affermazione o una negazione, si capisce. Qui stiamo parlando di giudizio in senso epistemologico, comunque sia, il giudizio è questa, è un'affermazione, composta da un soggetto, da un predicato e da un verbo. Predichiamo attraverso il verbo qualcosa di un soggetto, con verità o con falsità lo attribuiamo. Dunque, queste evidenze ultime noi le scopriamo attraverso il metodo riflessivo in ogni argomentazione, in ogni serio argomentare, in ogni affermazione, no? In ogni giudizio che adoperiamo per argomentare. Ma che tipo di riflessione è? E questo è l'altro punto, vero, che deve essere chiaro. E ci sono vari tipi di riflessione. E naturalmente, no, uno la più banale è dire: ieri ho fatto questa cosa, questa azione, ho avuto questo comportamento, adesso ho sbagliato, ho fatto giusto, poco importa. Adesso rifletto su di esso, no? Voglio fare una riflessione su ciò che ho fatto, con quel comportamento, con quell'azione, oppure su ciò che ho detto, non importa. Dire o fare è sempre un'azione. E allora vi rifletto. Adesso non facciamo qui tutto un elenco, una disamina. Di quali sono i vari tipi di riflessione. Tagliamo corto. In Apple qui, questa riflessione è in cui è vero, che mettiamo in campo e mettiamo in atto quando riflettiamo su ogni discorso, su ogni serio argomentare, per rinvenire questo fatto che in essa vi sono delle evidenze ultime, è una riflessione, diciamo, è una riflessione trascendentale. Nel senso a cui questa parola trascendentale, nel senso ben preciso e tecnico che naturalmente da Kant. No? E quindi noi facciamo in ogni serio argomentare per scoprire evidenze ultime, ciò avviene attraverso una riflessione non empirica, no? Ma non psicologica. Neanche morale, no? Ma è una riflessione trascendentale. E per favore, fin da ora vi prego di andare a vedere da qualche vostro libro delle scuole superiori, qualche dizionario, ma soprattutto anche qui, pensandoci un po' con molta attenzione, che cosa vuol dire trascendentale? E per non fare anche qui lunghi discorsi, almeno nel senso in cui lo usa Kant. È tutta l'opera kantiana, le tre critiche, no? Sono incomprensibili. D'altra parte Kant spiegava che la sua filosofia sarebbe incomprensibile senza la nozione di trascendentale, che in prima approssimazione noi diamo come equivalente ad a priori. Diciamo che a priori è più o meno identico a trascendentale. Non è proprio così in Kant, ma insomma, in prima approssimazione diciamo che sono la stessa cosa. Questi due termini. Quindi attraverso la riflessione trascendentale o a priori. E che significa qui trascendentale? Naturalmente è importante, ripeto, è lo stesso significato che che Kant ha formulato proprio alla base di tutte le sue critiche, la ragion pura, la ragion pratica, eccetera. Egli usa il metodo trascendentale, sempre. Quindi senza il trascendentale o l'a priori noi non potremmo, dice Kant, procedere nella conoscenza dei fenomeni scientifici. E quindi trascendentale o a priori vuol dire che noi nella costruzione dell'oggetto, perché dell'oggetto nel senso della conoscenza dell'oggetto, noi rispondiamo a questa domanda. Quali sono le condizioni di possibilità della conoscenza dell'oggetto, della costruzione dell'oggetto? Quindi esse sono queste condizioni a priori, nel senso che non sono a posteriori. Né a priori significa qualche cosa di cronologico, ma nel senso logico. Dobbiamo procedere con il metodo a priori o trascendentale. Per cortesia, andate un attimo a rivedere quel capitolo che nel vostro manuale è dedicato a Kant, ma anche su un dizionario, eccetera, per cercare di venirmi a capo molto rapidamente di questa nozione di trascendentale o di a priori, perché questa nozione ricorre, direi, numerosissime volte, è quasi ineludibile qui nell'etica del discorso di Haeckel, ripeto, fondamentale per conoscere la filosofia kantiana, no? E del resto, come abbiamo detto, no? Per certi versi e continua, no? Sia pure poi superandolo, almeno il kantismo, no? Come abbiamo detto, no? E quindi questa riflessione è trascendentale. Attraverso la riflessione trascendentale noi possiamo scoprire le evidenze ultime presenti in ogni argomentazione, in ogni discorso, no? E proprio queste evidenze ultime, che sono certe, indubitabili, vanno fondate, no? Ci fanno pervenire a questa conoscenza universale necessaria, no? A questa fondazione. E ciò naturalmente è anche testimoniato dal fatto, questo è importante, contro lo scettico che le nega queste evidenze ultime e che nega di conseguenza che si possa pervenire ad una fondazione, dal fatto che chi le nega queste evidenze ultime, chi le nega finisce poi per presupporle. Ecco, questo è il problema. Ma in ogni caso continueremo la prossima volta su questa confutazione di Albert e a partire da Albert poi anche come avviene questa fondazione ultima in Apple. Bene, arrivederci.